credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Vogliamo parlare oggi di uno spettacolo che sarà in scena lunedì prossimo, il 13 maggio, alle 21, al Teatro Filodrammatici di Milano. È uno spettacolo su Paolo VI, un dramma musicale in un atto di Massimiliano Perrotta con musiche di Ennio Morricone. In scena Roberto Pensa. E con noi c'è appunto Massimiliano Perrotta, regista dello spettacolo, oltre che autore del testo.
Buongiorno.
Dunque, un dramma musicale in un atto, così definisce il suo Paolo VI. Intanto, perché dedicare a Paolo VI un'opera teatrale?
Ma Paolo VI, secondo me, è una delle figure chiave del Novecento. Diciamo, al di là dell'aspetto puramente religioso, proprio parlo come figura a livello sociale, culturale, perché secondo me incarna nella sua avventura umana, culturale, spirituale tutta una serie di problematiche e di drammi in cui diciamo il secolo scorso si è dibattuto e in cui ancora noi in qualche modo continuiamo a dibatterci. Perché al di là diciamo dell'apporto che il Concilio Vaticano II ha dato alla Chiesa, e il fatto di essersi trovato in questo ruolo chiave, spartiacque per molti aspetti della Chiesa, secondo me ne fa appunto un emblema di tante personalità del secolo scorso che si sono trovate a fronteggiare questo cambiamento epocale che adesso magari noi diamo per scontato, però il processo di modernizzazione che è avvenuto nel Novecento è stato in qualche modo grandioso e anche drammatico.
Lei però ha voluto farne un dramma musicale. Per quale ragione questo accostamento appunto con la musica?
Allora, io diciamo da diverso tempo, quando faccio i miei lavori teatrali, mi piace spesso inserire dei momenti di teatro danza. Quindi l'idea era quella di accompagnare alla parte diciamo poetica del testo una visualizzazione diciamo fisica. Allora mi è sembrato interessante mettere insieme anche il mio desiderio di rendere omaggio a questo grande musicista che è Ennio Morricone, che in qualche modo anche lui è una figura emblematica del Novecento e della modernità musicale, e abbiamo trovato diciamo una sintesi attraverso le danze di Isabella Venantini, che è una ballerina contemporanea molto brava, e quindi miscelando diciamo la modernità del maestro Morricone e la modernità di Paolo VI, voglio fare una riflessione teatrale su questo tema che mi interessa molto, cioè il tema della modernizzazione, l'autocritica della modernizzazione, perché poi una visione secondo me più, possiamo dire, storica, con occhi diciamo più sereni, che possiamo cominciare a fare, è quella di analizzarla in chiaroscuro, di vedere quali sono stati gli aspetti positivi, che sono moltissimi, e quali sono stati gli aspetti negativi, che ci sono e che non vanno taciuti, nello spirito di correggerli e di capirne la portata, che non si, cioè, secondo me è un'operazione culturale che tutta la cultura di oggi dovrebbe fare.
E nel ruolo di Paolo VI c'è l'attore Roberto Pensa, che intanto ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao Roberto.
Sì, ciao Massimiliano.
Lei non è allora nuovo ad interpretare dei personaggi storici, è vero?
Infatti, sì. Infatti già con Massimiliano ci siamo cimentati nel progetto su Bettino Craxi con il dramma Mamet. E sì, in questo caso
questa volta Paolo VI invece.
Questa volta Paolo VI.
Come è stato affrontare una figura così, esatto, così straordinaria?
Appunto, la ricerca e il lavoro su questo personaggio è stato molto impegnativo. Abbiamo appunto ricercato, fatto una ricerca storica anche sulle sue omelie, eccetera. E quindi speriamo di dare il meglio nell'interpretazione adesso nella prima che faremo qui a Milano.
E poi niente, anche appunto nelle e poi successive rappresentazioni.
Certo.
Benissimo, grazie allora Roberto Pensa di essere stato in nostra compagnia. In bocca al lupo per lo spettacolo del 13.
Grazie.
Siamo ancora in studio con Massimiliano Perrotta, al quale faccio soltanto un'ultima domanda, perché in appendice a questo spettacolo c'è un suo testo, che è un atto unico, Ginevra, e che racconta di un oste che ha perduto sua moglie. Perché ha voluto legarlo appunto a questo testo su Paolo VI e di che cosa parla Ginevra?
Allora, Ginevra è un atto unico che ha debuttato qualche anno fa e che abbiamo proposto insomma diverse volte, sempre con Roberto Pensa protagonista. E diciamo il tema è analogo, in quanto è il tema diciamo della spiritualità, della ricerca della spiritualità, degli interrogativi diciamo sulle cose ultime, queste grandi domande che si sono poste le grandi figure sono le stesse domande che si può porre anche un oste di periferia che ha perduto la moglie, quindi come dire attanagliato dal dolore e anche da tutta una serie di interrogativi sulla possibilità di ritrovare un giorno questa compagna di vita. E quindi entrando in questo locale delle persone, diciamo che sono delle persone colte, che hanno una visione diversa dalla sua, perché sono come dire un professore e un medico, quindi hanno una visione diciamo più scientista delle cose, e dal come dire dalla collisione, dal anche divertente, perché un lavoro diciamo che parte leggero e poi man mano diventa sempre più drammatico, e si mettono a confronto diversi punti di vista su questi temi, che credo che come dire siano temi che accomunano credenti e non credenti.
Grazie allora Massimiliano Perrotta di essere stato in nostra compagnia.
Voi.
Ricordo che Massimiliano Perrotta è l'autore del testo ed è il regista dello spettacolo Paolo VI, dramma musicale in un atto, con musiche di Ennio Morricone, che sarà in scena al Teatro Filodrammatici di Milano lunedì prossimo, il 13 maggio alle ore 21. Grazie di essere stato con noi.
Arrivederci.
E adesso parliamo di un film che è stato presentato in anteprima proprio alcuni giorni fa alla Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio. Si tratta di un film dal titolo Firenze, Inferno, Paradiso, un film in tre dimensioni di Italo Moscati, che è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, Firenze, Inferno, Paradiso, già questo titolo in qualche modo ci mostra un enorme contrasto, no? In qualche modo appunto tra Inferno, Paradiso, e insieme ci rievoca anche un passato glorioso, un passato fatto di cultura, come evidentemente Firenze immediatamente ci richiama.
Esattamente, diciamo che l'idea mi è venuta guardando gli affreschi che ci sono sia nella Basilica, nel Duomo, nel Battistero, a Palazzo Vecchio. Molti di questi affreschi, ovviamente nei luoghi chiesastici, sono dedicati, soprattutto in alto, dove c'erano le cupole, al passaggio dal peccato al paradiso e in fondo poi a Dio, insomma, no? Che sono di una bellezza tale che a un certo punto sembrano quasi che venivano a sostituire i fumetti dell'epoca fatta dai grandi artisti, con una qualità ovviamente che è più grande del fumetto a cui noi siamo abituati, ma le immagini erano talmente create, inventate, che mi hanno colpito. E allora, dovendo fare una cosa su Firenze, ho pensato che questo potesse essere lo spunto. Cioè, diciamo, l'inferno, non solo quello effigiato negli affreschi, ma quello della quotidianità. Non dimentichiamoci che Firenze ha avuto pesanti momenti della sua vita. Senza tornare troppo indietro, possiamo pensare alla Seconda Guerra Mondiale. Le immagini di Firenze bombardata sono lancinanti, le ho trovate e le ho inserite. Poi le immagini sulla esondazione dell'Arno. Magari uno pensa di conoscerle, ma io ho trovato delle immagini assolutamente sconvolgenti, in cui il Ponte Vecchio sembra quasi travolto, cioè con la gente che comunque disperata si aggira nelle strade intorno al fiume, e tantissimi appuntamenti con la storia. Questi avvenimenti li ho raccontati attraverso delle figure di religiosi, principalmente, a cominciare da Elia della Costa, che è stato cardinale, era un vicentino, e capitò a Firenze durante il fascismo. Arrivò nel 38 l'ordine da parte delle autorità fasciste che c'era il viaggio di Hitler e di Mussolini che andava a Roma, famoso viaggio poi effigiato anche nel film di Scola, no? E qui la giornata particolare. Sì. Bene, Elia delle Costa è stato uno dei pochi che si è rifiutato di andare a trovare Hitler e Mussolini e comunque sia non ha partecipato a nessuna manifestazione e ha fatto una protesta per questa visita dicendo che lui più che la svastica aveva un altro tipo di croce da difendere. e dopodiché la guerra e la sua protezione degli ebrei, per cui poi è stato proclamato proprio un anno fa circa il giusto delle nazioni. Quindi ho cominciato con questo personaggio e ho messo altri personaggi assolutamente sconosciuti, per esempio Facibeni. Chi è che conosce Don Facibeni, cappellano militare, in cui nel suo racconto appunto esprime, per scritto che noi l'abbiamo poi rifatto, che deve andare al fronte nella prima guerra mondiale, deve vestire la divisa, e però quando torna ha visto con la divisa tutta la distruzione e decide di fondare a Firenze la Madonnina del Grappa, che era una casa di assistenza per gli orfani. Ma poi altre figure, per esempio il sindaco alla Pira. Sindaco alla Pira dal 51 al 65 è il sindaco delle grandi ispirazioni. Lui siciliano che ha studiato a Firenze porta un elemento di cultura, di sensibilità straordinarie che vengono da lontananze sue di pensiero ma anche di conoscenza. Era una persona coltissima. Quindi, e poi ancora Don Lorenzo Milani, cioè anche personaggi radicati intorno a Firenze. Quindi è stato un viaggio nella storia e in questi personaggi che hanno appartenuto alla storia. Tutto questo appuntiggiato dalle canzoni di Edoardo Spadaro, da Bartali che era un personaggio di culto nella rivalità con Coppi, e c'è una scena fantastica che Totò a un certo punto mette i due accanto e li benedice perché non litighino più. Insomma, tutta una serie di elementi che si alternano. Vita normale e poi lo sfondo di questo scenario meraviglioso del centro storico di Firenze.
Quindi grandi figure che non sono però appunto figure spesso notissime, ma soprattutto che sono figure in qualche modo eroiche ma vicinissime a noi, tutto sommato appartengono sì. a pochi decenni fa.
Esatto, poi della Costa naturalmente era il più anziano, poi Facibeni anche, però appunto già Lorenzo Milani si parla già sono gli anni 60, sono gli anni della contestazione, e anche la Pira sono questi gli anni. Poi ci sono altri, per esempio Don Bensi, che è considerato il personaggio che più ha fatto a Firenze per creare tutto quel movimento che a Firenze è stato fortissimo. Erano l'epoca di testimonianze di padre Balducci, c'era un cristianesimo intenso che apriva il dialogo con i marxisti, e quindi sostanzialmente figure un po' appartate ma anche figure che hanno inciso, per esempio Don Milani certo. Esistono delle dichiarazioni di Pasolini su Don Milani a proposito dei suoi libri Lettera a una professionista e L'obbedienza non è più una virtù, che sono fondamentali per capire quell'epoca e il lascito che c'è a Firenze, che continua a esserci questa grande suggestione che è anche spessore di cultura di quegli anni.
Quindi c'è appunto la storia, ci sono questi testimoni di fede, c'è anche la bellezza di Firenze.
Sì, allora Io, come lei sa, cerco di fare delle cose coinvolgenti, perché quello che mi interessa è che le cose che vengono dette, che magari sono altissime, poco conosciute, abbiano un riscontro nella sensibilità delle persone che le guardano. Allora la formula di mettere, non in contrasto, ma in contatto, quasi che si potesse creare un'armonia tra queste bellezze che sono rimaste nella pietra, le basiliche, le statue, il palazzo vecchio, le pietre. Queste pietre stanno lì, ferme, immobili. Che cos'è che li può smuovere? L'esperienza di questi personaggi, le loro voci che compaiono all'interno di queste costruzioni, che hanno una grande storia artistica, ma che ancora di più prendono sapore dalla condizione storica, di missione, di visione del mondo che questi personaggi danno. E questo crea un impatto emotivo, coinvolgente, fortissimo.
Soprattutto quando poi questa bellezza è anche, ne parlavamo un attimo prima di cominciare la nostra registrazione, offesa, ferita, come il caso dell'alluvione, per esempio.
Ecco lì, per esempio, adesso questo spiego un po' di artifici di regista. Allora lì ci sono delle immagini stupende di questa, stupende nel senso che sono l'orrore, no? Della distruzione. E allora ho messo un brano di Richard Burton che racconta, in un documentario di Zeffirelli, cos'era Firenze in quei giorni. Poi, passando al muto, cioè nel senso togliendo la voce di Bardo, hanno messo una musica di Nino Rota, che è l'ouverture del Gattopardo, quindi una musica siciliana, che è una musica che esprime in maniera struggente il passato, il ricordo, il dolore, messo sulle chiese distrutte, il fango della città, ha un valore tale che alza tutto, fa diventare questa cosa qui una specie di poema tragico. E allora, con questi momenti, poi alla fine si dà, secondo me, un'idea di una realtà variegata, appassionata, in cui la gente vive e la gente le sente, perché la vita delle persone, dello spettatore, è fatto anche di questi contrasti. Non lo sanno, ma se poi le vedono reagiscono, secondo me, in modo tale che forse è anche un contributo a un ragionamento, a una riflessione.
C'è anche un ricordo di Paolo VI, ne parlavamo poc'anzi,
sì,
in trasmissione.
Sì, ecco, lì per esempio è stata un'operazione importante, perché io volevo questo discorso, mi era stato detto che esisteva, io ignoravo, che, cioè mi ricordavo di tutta la vicenda, ma non di quella messa di Natale dove il Papa è andato. No, c'erano solo le immagini, bellissime le immagini della gente in attesa fuori, spaventata, atterrita. Ma non c'era più il sonoro, c'erano piccole, piccole parole, piccole frasi. Allora abbiamo fatto un'operazione di ricostruzione con i materiali che sono presso la sede della RAI a Firenze. Abbiamo trovato il testo completo, o quasi completo. E le parole di Paolo VI sono incisive, cariche di pathos. E quando lui dice che è la prima volta che un Papa partecipa a una messa a Firenze o un incontro a Firenze, non è in quanto Papa, ma quanta persona che è venuta lì per incontrare il dolore. Le facce delle persone dimostravano con un controcampo quant'era vero quello che diceva il Papa e come reagiva la gente. Quindi questi elementi scaturiscono dalla potenza di un discorso veramente incisivo e nello stesso tempo dal montaggio, che comunque sia, va a cercare non la emozione facile, ma certo quella diretta, però significativa, potente. E poi passiamo a Roma, perché facciamo un salto dei papi, e lì vediamo appunto Papa Francesco, che con l'elicottero scende e incontra Papa Benedetto XVI. E poi c'è una grande canzone cantata da John Baez, che appunto è in spagnolo peraltro, in latino americano, cioè, sì. Che canta appunto, che è un canto alla vita che lei...
Grazie alla vita,
bellissima sì. Canzone che lei conosce, in cui praticamente tutto quello che abbiamo visto prima è un'esperienza di vita, è un'esperienza di... anche di riconoscenza di vivere, ecco, dopo tanti spettacoli anche di morte e di tragedie.
Qual è stata la reazione del pubblico alla presentazione in anteprima, diciamo? Perché poi sarà presentato, lo ricordiamo, anche qui a Roma, quindi
sì,
ne daremo notizia.
È stato, io naturalmente ero un po' in ansia, come sempre succede negli esami, però ero seduto, naturalmente il film lo conosco a memoria, ma avvertivo un'attenzione, un silenzio, e comunque sia un serpeggiare di commenti leggeri, di partecipazione. Alla fine, dopo questa canzone, Grazie alla vita, è esploso un applauso che non finiva mai. Cioè, quindi in realtà poi anche le persone che sono venute parlavano di come l'obiettivo credo fosse stato raggiunto, cioè partire da un grande scenario ma anche con materiali molto poveri, perché non erano personaggi che stavano sotto 24 ore certo. Al giorno alle macchine da presa, come questa situazione è stata recepita da questo pubblico, che non erano pochi, perché in questo auditorium, ecco, è giusto anche ricordare questo spazio reale che nasce alla periferia di Firenze, è un grande spazio dove un sacerdote, Don Momigli, sta cercando di allargare la situazione alle realtà. Era un inceneritore abbandonato e hanno costruito questo auditorium bellissimo, poi tutta una serie di servizi di assistenza eccetera, quindi è avvenuto, devo dire, in un posto dove si misura la realtà, e questi elementi che sono invisibili ho visto che tornavano e venivano non solo graditi ma anche capiti, presi anche come una lezione.
Quindi aspettiamo di vederlo qui a Roma, c'è già una data?
Io credo che sarà, ci avremo due appuntamenti, per quello che so, che naturalmente dipendeva anche dall'esito di questa proiezione certo. Fiorentina. Quindi adesso si è creato un grande interesse, vogliono presentare a Napoli, Milano. Dunque io credo che succederà questo, dipende dalla risposta che daranno dal Vaticano, perché c'è un progetto, anzi Bettori, il cardinale, ha detto questo lo devo mostrare al Papa perché deve venire a Firenze e quindi penso che staranno allestendo questa produzione entro maggio, credo, e subito dopo, o prima, se si creano delle situazioni tali per cui non è possibile accavallarle, alla sala degli Arazzi di Viale Mazzini, dove già fu presentato Un gigante, il film in 3D che lei ha visto, sulla beatificazione di Giovanni Paolo II.
Benissimo, grazie allora a Italo Moscati, grazie soprattutto per queste opere che appunto ogni tanto crea e che viene a presentarci.
Io ringrazio voi che mi date occasione di parlarne, così spero che quando verranno proiettate, perché andranno anche in televisione, certo. Il pubblico potrà seguirle più agevolmente.
Grazie allora di essere stato con noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.